Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni volta che iniziamo il rito dell'Eucarestia, siamo invitati dal Signore a riconciliarci con Lui e a riconciliarci fra di noi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 5, versetti 17-21. Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Troviamo in questo brano una parola centrale, un concetto centrale, forse abbastanza raro in Paolo, cioè la riconciliazione. E comunque qui si concentra, in questo passo e in questa lettera, la descrizione dell'opera della redenzione in Gesù come riconciliazione. Ecco, vediamo insieme questi versetti.
Mi sembra che il versetto finale, che si concentra sull'opera di Dio in Gesù, Gesù fatto peccato perché noi potessimo diventare giustizia, sia il punto di luce su questa opera di riconciliazione. E Dio non imputa le colpe, ma rende peccato suo figlio. Mi pare che questo elemento che apre una possibilità di riconciliazione, nella lettera ai Romani il termine ritorna al capitolo 5, versetto 10: se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Mi sembra che Romani faccia intendere appunto la riconciliazione come il perdono, come la riammissione alla vita di Dio, non ancora la salvezza finale. Dopo infatti dirà subito il capitolo 6 nella seconda Corinzi: non accogliete in vano la grazia. E mi sembra che tutto questo aspetto abbia il punto di forza appunto su questo evento, che c'è stato quest'opera di riconciliazione in Cristo, ed è di tutto il mondo, ha riconciliato il mondo. Lo dice in maniera, mi sembra, insistente. Quindi il cuore di questa, aveva già detto nei versetti precedenti, ma ancora adesso mi pare che anche la supplica è sempre appoggiata su questo aspetto: vi supplichiamo in nome di Cristo, cioè il legame tra Dio e il mondo ha avuto nell'opera di Cristo il punto di appoggio per una riammissione.
Ma a me sembra molto forte questo versetto 20, dove appunto Paolo dice: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Cioè mi sembra che veramente Dio è disponibile, è disponibilissimo, invece c'è questa difficoltà nell'uomo a sentire questa disponibilità totale di Dio. Dio ci ha, che Gesù è Lui che in qualche modo è autore di questa disponibilità di Dio totale, perché diceva appunto nella lettera ai Romani, sempre il capitolo che ha citato Paolo, diceva: saremo salvati dall'ira. È come se Dio in qualche modo si fosse convertito dall'ira a questa disponibilità assoluta alla riconciliazione. Quindi è l'uomo che deve fare, deve veramente fare il passo, perché Dio è pronto a questo. Perlomeno non so se è giusta questa lettura.
E ieri, mentre andavo a Montesole, ho di nuovo ascoltato tutta la lettera, perché cercavo di capire quale sia il filo, insomma, i problemi che ci sono sotto. E anche questa pericope tradisce, cioè riflette un problema che c'è, che Paolo ha coi Corinzi, perché li supplica a riconciliarsi. Quindi questo sottintende che c'è stato un problema tra lui e la comunità. In altri passi parla di gioia che lui ha avuto nel fatto che loro si sono emendati, che si sono mostrati in ogni riguardo senza colpa per quell'affare che noi non sappiamo, eccetera. Quello che comunque mi stupisce di questa lettera, di cui non si riesce a afferrare il contesto, è la quantità di passi che sono centrali per la nostra fede, che per tutta la storia della Chiesa, pur essendo un contesto che noi non capiamo, però un passo come questo, cioè, ha una potenza che, tanto che per noi è uno dei passi centrali del tempo della penitenza, è la lettura del mercoledì delle ceneri, ma è tutta così la lettera, cioè troviamo a ogni capitolo quasi delle affermazioni che non so se non ci fossero, capiremmo molto meno del mistero di Cristo, del mistero pasquale. Per esempio qua quando dice: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece sacrificio per il peccato in nostro favore. E poi quando una frase che dice: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non noi ma il mondo. Cioè sono affermazioni, io non dico di più, dico solo che comunque è una lettera che è importantissima, insomma.
Mi è piaciuto leggere la pericope di oggi collegata a quella di ieri, di lunedì, tramite il versetto 17, perché mi ha obbligato a intendere in un modo ben definito queste cose nuove nate, queste cose vecchie passate, queste cose nuove nate. La novità passa attraverso questa grande riconciliazione, parte da questa grande riconciliazione che avviene attraverso il sacrificio di Cristo, e attraverso, insomma, grazie al sacrificio di Cristo, e perché mi era sempre venuta da legare, sicuramente sbagliavo io, questa idea di cose nuove, come di intenderle come la vita nuova che ci aspetta, che Dio ha preparato per noi, cieli nuovi e terra nuova, sicuramente sarà realizzata in quel giorno, ma è già presente grazie al fatto che siamo stati perdonati, che il mondo è stato perdonato. Dico il mondo perché mi veniva di capire meglio quel passo che mi è tanto caro, perché il Vangelo della morte di Marco, Dio ha tanto amato il mondo, questo amore di Dio, del Vangelo di Giovanni al capitolo 3, in realtà si realizza attraverso questo grande perdono, questa grande riconciliazione, più che perdono, riconciliazione, questa grande pacificazione. E questo era così il mio pensiero. Poi avevo una domanda, chiedevo di comprendere meglio quell'imperfetto dell'italiano del versetto 19. Era Dio infatti, perché l'era in italiano si riferisce a un evento passato, era Dio che riconciliava quella volta là, invece no, sta parlando di un presente, di Dio che ha affidato, dice alla fine del versetto 19, affidato presente a noi la parola della riconciliazione. Ecco, allora chiedevo meglio come va inteso questo imperfetto dell'inizio del versetto 19.
C'è questa riconciliazione, questa comunione con Dio che è stata ristabilita da parte di Cristo, ma mi colpiva sempre nel versetto 19, appunto, dice non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione, questa importanza della parola che è stata affidata, che deve aiutare gli altri a riconciliarsi. Quindi c'è una riconciliazione già avvenuta, ma nello stesso tempo c'è anche una riconciliazione che si ricrea, che continua attraverso il ministero, attraverso l'opera di Paolo, ecco, in questo caso. Infatti quella supplica, lasciatevi riconciliare con Dio, è proprio, mi sembra, questo segno, ecco. E quindi quello che aveva detto anche prima, di questo annuncio del Vangelo che lui porta, ecco.
Il contesto ci fa vedere, se noi andiamo avanti a leggere di nuovo dal versetto 3 in poi, che il centro del problema è Paolo, è il ministero di Paolo, è la comprensione della verità dell'apostolato e dei segni di questa verità, che credo che si possa dire, anche tenendo conto della prima lettera ai Corinzi, fanno riferimento alla croce di Gesù nell'apostolo, i veri segni del suo apostolato. E qui Paolo non cambia discorso, vuole far vedere che la riconciliazione fra lui e la comunità fa parte integrante dell'opera di Dio, e l'opera di Dio qui è l'opera della nuova creazione, perché viene richiamata al versetto 17, le cose vecchie sono passate, sono nate di nuove. È un'affermazione molto vasta, è la ripresa di Isaia, eccetera, cioè nuovi cieli, nuova terra, e che si deve che è cominciata con la riconciliazione. Questo è uno dei termini che Paolo usa, oppure con la giustificazione altrove, cioè con il perdono dei peccati in Cristo, molto vicini qui. E non è un caso che qui usa riconciliazione, perché il problema è la riconciliazione fra la comunità e l'apostolo, e il centro di questa argomentazione poggia sul fatto che quest'opera di riconciliazione è l'opera della nuova creazione. Comincia così la nuova creazione, si manifesta così. È l'opera di Dio. Dio sta operando la nuova creazione attraverso la riconciliazione di noi con Lui. questo è il versetto 18, che poi nel versetto 19 viene ancora più allargato e approfondito, parlando di quello che è avvenuto nella croce di Gesù. Era Dio, ma l'accento è sempre su Dio qui. Paolo deve far capire che il problema del rapporto, della riconciliazione fra l'Apostolo e la comunità con l'Apostolo, è fondamentale, perché bisogna entrare e collaborare con l'opera di Dio, che è l'opera della nuova creazione, che consiste, come si vede qui, in due azioni contemporanee, diciamo, strettamente connesse. Era Dio che riconciliava a sé il mondo in Cristo sulla croce e poneva su di noi la parola della riconciliazione. Cioè l'opera di Dio ha due braccia. Una è quella che ha fatto in Cristo e l'altra è quello di mettere la parola della riconciliazione sulla bocca dell'Apostolo. Quindi essere d'accordo con l'Apostolo è fondamentale. Così Paolo fonda questo appello: riconciliatevi con Dio vuol dire riconciliatevi con me. Sarebbe meglio forse dire riconciliatevi con me vuol dire riconciliarsi con Dio. Vuol dire collaborare con l'opera di Dio. Perché l'annuncio è colui che lo porta. Qui è il fondamento dell'autorità, cioè l'opera di riconciliazione di Dio con cui comincia la nuova creazione. Questa è un'opera interiore. È un'opera interiore per chi è in Cristo. La nuova creazione che è richiamata sarebbe la trasformazione di tutta la storia, di tutta la realtà. Ma comincia in questo modo, per chi è in Cristo. Infatti Paolo spiega, chi è in Cristo è una nuova creatura. E comincia così, intanto adesso, per chi è in Cristo questa novità è cominciata. E si deve manifestare nella collaborazione, nell'entrare nell'opera della nuova creazione di Dio, che è la riconciliazione. Dio ha fatto così attraverso Gesù, cioè il Vangelo annunciato dall'Apostolo fa parte essenziale dell'opera della nuova creazione di Dio. E probabilmente lì, come vediamo anche nel seguito, anche prima, nella prima Corinzi, la difficoltà è accettare, entrare nella difficoltà perenne, entrare nel nuovo modo, come di cui parla Paolo subito prima, un nuovo modo di giudicare. Non conosciamo più nessuno come prima, che deve essere un modo modellato sulla croce di Gesù. E difatti poi riparla dei veri tratti dell'Apostolo. E non so se è un po', è incompleto un po' quello che però forse potremmo approfondirlo di più. Sicuramente anche il versetto 1 del capitolo 6 fa parte di questo discorso. Ecco, il versetto 1 è importante perché mostra, se lo si unisce al versetto 20 del capitolo 5, proprio questa, diciamo, questo legame strettissimo. Al versetto 20 Paolo sostiene che è Dio che parla, è Dio che esorta per mezzo nostro. Al versetto 6, primo del capitolo 6, è lui che, essendo collaboratore di Dio, esorta. Prima il soggetto è Dio, il secondo il soggetto è Paolo, i due collaborano. Sicché riconciliarsi con l'Apostolo, che è anche riconciliarsi col Vangelo, cioè col modo nuovo di concepire la vita e di giudicare le cose. Dobbiamo ricordare anche che a mio parere non si deve separare la seconda lettera dalla prima. I partiti, il modo di giudicare umano deve essere trasformato. E la trasformazione è essenzialmente assumere i criteri nuovi della croce di Cristo. Quelli sono i criteri della sapienza divina.